L'ACI Automobile Club Pisa presenta Il lungo respiro, interviste, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni, raccolte in studio da Mauro Bertocchini. Il lungo respiro ogni venerdì dalle 19 alle 19.45 e in replica il mercoledì alle ore 10 su Radio Incontro Pisa.
Benissimo, una buona sera per chi mi ascolta questa sera in differita, una buona mattinata per chi mi ascolterà nel corso della mattina quando ci sarà la replica di questo programma. Bene, un saluto grosso grosso, cordiale da parte di Mauro Bertocchini. Questo è uno dei tanti, diciamo dei pochi, perché ogni tanto, molto poco spesso, anzi poco spesso, si verifica che Paolo Gianfaldoni non sia qui in studio con noi. E questo è uno di quei casi, dei casi naturalmente in cui per un contrattempo, anzi io mi scuso a nome suo, perché appunto non possa essere qui con noi. Dunque, siamo arrivati al lungo respiro numero 46 ed è una trasmissione molto bella, molto particolare, perché si riallaccia alla puntata precedente che, prendendo spunto dall'articolo del Campanario, di Paolo Gianfaldoni, che parlava quindi di colui che suonava le campane, di coloro che suonavano le campane ai vecchi tempi, nell'immediata ripresa del dopoguerra, prendeva spunto anche da questo per fare un caloroso augurio a Don Moreno Ceretelli, anzi a Moreno Ceretelli prima che si facesse sacerdote. Bene, questa intervista ha un po' commosso tutti, perché ha vissuto in quel lontano 9 giugno 89 la vigilia di questo momento molto importante per l'amico Moreno, che adesso si ritrova sacerdote, che ha scelto di diventare sacerdote alla modesta età di 63 anni. È stata una scelta, diciamo, più che altro non è stata una scelta difficile, quanto l'arrivare a questa scelta, a questa, diciamo, alla possibilità di mettere in pratica questa scelta. Oggi andremo, neanche a farla apposta, a leggere un articolo di Paolo Gianfaldoni che successivamente al il Campanario della settimana scorsa adesso si occupa dello scioglimento delle campane, quindi sembra fatto apposta, diciamo, questi articoli sembrano fatti apposta a dover introdurre l'argomento della fede, l'argomento della vocazione, della propria vocazione. Anche quest'oggi sarà in nostra compagnia Moreno Ceretelli, adesso Don Moreno Ceretelli, in quanto è diventato appunto parroco. L'intervista non ha bisogno di commenti, perché è già di sé per sé molto ricca, molto bella, a dire la verità. Ho lasciato scorrere un pochino un pezzetto di brano sottofondo jazz, perché voglio un attimo fare un piccolo riassunto. Ogni tanto, quando manca Paolo, ne approfitto per fare un piccolo inventario, no? Ecco, inventario di quello che è stato fatto, perlomeno in questo ultimo periodo del lungo respiro. Il lungo respiro, come ben voi sapete, si è diviso nella sua storia in ben due periodi di trasmissioni. Uno ha interessato il 1988 nei suoi primi mesi, fino a tutta l'estate del 1988, e era partito, vi ricordo, era partito nel novembre del 1987. Il secondo periodo è iniziato venerdì 30 settembre 1988 e si è concluso con l'inizio dell'estate del 1989, cioè venerdì 14 luglio 89. Siamo qui per tirare un pochino le file di questa bellissima, a mio parere bellissima, perché in effetti è stata una trasmissione molto interessante, lo sarà anche per la prossima stagione, perché il lungo respiro non si ferma qua. Abbiamo, ricordo ancora una volta, abbiamo trattato di tanti argomenti, fra cui anche abbiamo avuto l'opportunità di recarci in quel di Ponsacco con, pensate, addirittura interviste esclusive sulla radio, sulla mostra della radio. Abbiamo parlato con Giovanni Martini e Enzo Pagni della Passerella, che esisteva un tempo a Pisa, nel dopoguerra. Fra gli altri intervenuti per la mostra della radio abbiamo intervistato Titta Rista, grande speaker della guerra, degli annunci dei bollettini ufficiali della guerra. Abbiamo parlato anche della storia di Guglielmo Marconi, di come è stata inventato questo importante strumento che è la radio. Ringraziamo il maestro Benozzo Gianetti per la sua collaborazione. Abbiamo avuto addirittura come nostro ospite perfino Narciso Parigi, che era un cantante, tuttora un cantante molto in voga in quell'epoca. Sempre parlando di questo argomento della radio, abbiamo intervistato anche altre persone, abbiamo ascoltato anche alcuni annunci esclusivi, fra cui pensate perfino l'annuncio del governo Badoglio della sera del 25 luglio, proclamato dal grande speaker Titta Rista. Abbiamo anche intervistato Renzo degli Innocenti, che ha fatto una storia ben precisa su ciò che riguarda la sua collezione, il suo hobby, che è quello del collezionare delle vecchie radio. Quindi insomma Radio Incontro si è occupata della sua storia iniziale, lo ha fatto naturalmente con il programma Lungo Respiro, non poteva naturalmente essere altro programma. Poi abbiamo fatto altre interviste uscendo un po' fuori dalla mostra della radio di Ponsacco, e abbiamo parlato della gente dopo guerra, ci siamo occupati dell'immagine della città dopo la guerra, un piccolo spiraglio un po' particolare aperto al Pietrone, che si trovava un tempo abbastanza ambiguamente in Piazza del Duomo. I saltimbanchi ci hanno visto partecipi dei primi divertimenti del dopoguerra, il carbonaio, in cui una signora che voglio salutare, Ideale Tomarchio, ci ha parlato del vecchio modo di condurre una casa. Limonata era presa a poco quello che trasportava il ghiaccio da una parte all'altra, blocchi di ghiaccio proprio che poi servivano per questioni alimentari, per conservare proprio anche i cibi. Poi abbiamo parlato del mercato nero, insieme al simpaticissimo Bufalini Sauro, che è un grande bravo commerciante pisano che saluto. Andando avanti con i nostri argomenti, abbiamo parlato anche della piazza del mercato. Naturalmente non potevamo non parlare della piazza del mercato dei Vettovaglie qui a Pisa, il ladro di biciclette, e con esso abbiamo parlato anche del vecchio modo di fare urbanistica nella città di Pisa. Via delle Belle Torri era un altro argomento, baracchina, il ricordo di una signora che vendeva le seme in piazza della Berlina. Poi ci siamo buttati, qui sfoglio ancora le nostre pagine, sono pagine e pagine di ricordi. Abbiamo parlato anche dell'istituto di ricovero, il modo di vedere anche gli anziani in un modo forse più felice. L'Arena Garibaldi ci ha portato alla storia della vecchia Pisa, insieme ai grandi Vettori Ezio, portiere del Pisa degli anni 30, e Loni Enzo, alla sinistra del Pisa Sporting Club degli anni 50. Una domenica a Pisa, tanti ricordi di una domenica passata come vecchi tempi. Nando era un bidello della vecchia scuola pisana, ci siamo occupati anche di lui. Il villaggio del fanciullo, abbiamo toccato la parrocchia di San Francesco con questo bellissimo villaggio che ci ha così colpito tantissimo, come era organizzato. Il campanaro con Don Moreno Cerretelli, e quest'oggi andremo a parlare dello scioglimento delle campane. Però siccome mi sembra di aver parlato tantissimo a questo punto, io direi di passare un brano musicale. E fra i brani musicali che ho scelto, un brano musicale che mi ha colpito più di tutti, è un brano, una canzone ultima, cioè uscita da pochissimo tempo, non è una canzone di quelle dell'epoca che come siamo abituati a ascoltare di solito noi. È una canzone estratta dall'ultimo long play di Antonello Venditti e si chiama Ma che bella giornata di sole. C'è dentro tutta la poesia che può aver riguardato il nostro dopoguerra. Ma che bella giornata di sole, Antonello Venditti.
ma che bella giornata di sole. Quanta gente per le strade nuove, quanti treni alla stazione, ma per tornare a casa. E la chiamano liberazione, questa giornata senza morti, questo profumo di limone dalle finestre aperte. E mio padre vivrà solo il sogno di questa terra, perché quello che ha è ancora. Questo sogno di prigioniero, perché quello che avrà è il mondo intero. Oh, oh, oh. È una barca che naviga sulle onde del mare. Questo giorno di libertà, tu non lasciarlo andare. Questa terra sarà oggi e sempre nelle tue mani. Questo mondo vivrà. Giornata senza morti, questo profumo di limone giù per le strade.
Sottofondo il segnale di Radio Vaticana che ormai ci distingue per questa serie di programmi dedicato alle campane. Fra qualche istante andremo a leggere l'articolo di Paolo Gianfaldoni, lo scioglimento delle campane, dopodiché andremo ad ascoltarci l'intervista con Don Moreno Ceretelli. Dal libro Il lungo respiro di Paolo Gianfaldoni ci ascoltiamo adesso Lo scioglimento delle campane. Un tempo, la vigilia di Pasqua appariva ai ragazzi piena di letizia. Infatti c'era il piacere di indossare il vestito nuovo e ritrovarsi qualche soldo in tasca, casomai dopo aver fatto il giro dei parenti per i tradizionali auguri. Poi lo studio rimaneva in disparte, oltre alla prospettiva di un buon pranzo e qualche film di cowboy o comico con Totò e Gianni e Pinotto. Se poi tra i ragazzi c'era qualcuno che di solito faceva vita ricreativa presso l'oratorio, allora subentrava il fascino di partecipare allo scioglimento delle campane, che avveniva proprio alla vigilia delle festività, della festività alle 12 precise. Sempre nella giusta dimensione, sembrava così ai ragazzi di interpretare la prima pagina del Corriere dei Piccoli, che nel numero di quella settimana annunciava la lieta novella con il rintocco delle campane. Si trattava di un'antica usanza religiosa, più tardi abolita dal Concilio Ecumenico Vaticano II, che dava una diversa interpretazione sull'ora esatta della resurrezione. Insomma, i ragazzi si ritrovavano con il sacrestano che faceva da guida sulla cima del campanile, disposti a tirare le corde delle campane con vigore ed entusiasmo, peraltro rispettando certe precise avvertenze, nascevano rintocchi sicuri ed armoniosi. Siccome lo scampanio durava circa 20 minuti, diveniva quindi necessario che i ragazzi si alternassero alla fatica per evitare possibili inconvenienti. Una volta scesi dalla torre, voleva la consuetudine che i piccoli campanari, con piacere, accettassero dal frate un po' di vin santo, perché sembrava loro di riprendere subito spirito ed energia. Comunque apparivano tutti soddisfatti per la partecipazione al messaggio divino di pace e redenzione rivolto a tutti gli uomini di buona volontà. Bene, e per parlare dell'argomento dello scioglimento delle campane siamo in compagnia, e naturalmente non potevamo essere nient'altro in compagnia che di lui, ovvero quello che abbiamo lasciato parlando dell'argomento precedente, il campanaro, come una persona qualunque, o perlomeno diciamo una persona in attesa di qualcosa, che adesso si ritrova con un don prima del suo nome, ovvero Don Moreno Ceretelli, che salutiamo.
Salve. Grazie, caro Mauro, ti ringrazio dell'intervista che mi stai facendo. Tu vuoi sapere qualcosa sullo scioglimento delle campane, come si faceva quando io ero bambino. Dunque, le funzioni della Settimana Santa nelle varie chiese di città si facevano nelle prime ore della mattina, alle 8, alle 9, eccetera. Mentre nella nostra chiesa primaziale, cioè il nostro Duomo, sì, si faceva circa le 12, cioè cominciava alle 11, di modo che la messa, dopo le varie cerimonie, al Gloria in Excelsis Deo, si scioglievano le campane, il Duomo cominciava per prima a suonare, e facevano eco tutte le campane della città, ma una chiesa sola aveva la funzione a quell'ora, era la Chiesa Nazionale dei Cavalieri, dove io andavo a suonare con altri amici, cioè che potrei anche citare, per esempio il professor Renzo Bartolini, che ora è primario all'ospedale di Castelnuovo Garfagnana, il maestro Italo Baroni e altri ragazzi che non ricordo, il babbo di questo Baroni che era il custode della chiesa, e si faceva lo scioglimento delle campane.
Quanti anni avete? Avevate quel tempo?
Dunque io avrò avuto 11-12 anni. Si tratta del 1937-38. Queste cose sono durate fino all'inizio della guerra, poi c'è stato lo sfollamento, tante cose sono state perdute.
Poi si parla anche di Concilio Vaticano II, se non sbaglio, no?
Dunque, la riforma liturgica, diciamo, ha portato nella giusta luce quello che è il Signore Gesù è risorto nella notte della domenica, cioè nella notte fra il sabato e la domenica. Tant'è vero, tutte le domeniche, secondo il pensiero della Chiesa, si chiama il Dies Domini, cioè il giorno del Signore, perché ogni domenica ricorda la resurrezione del Signore. Allora, cosa succede? Che le campane non si sciolgono più a mezzogiorno, ma si sciolgono a mezzanotte. E però
il momento del passaggio dal sabato alla domenica.
Dal sabato alla domenica, tant'è vero, nel nostro Duomo le funzioni cominciano circa le 23, perché al Gloria in Excelsis Deo della Messa le campane del Duomo cominciano a suonare e fanno eco anche quell'altro che effettivamente, ma non c'è più quel festoso scampanio del Sabato Santo a cui si univano i botti che facevano i ragazzi comprando della polvere che mettevano sotto le pietre, che da tutta la città si sentiva fare botti di qui e di là, oltre che lo scioglimento delle campane.
Incredibile, questa è una cosa che non sapevamo.
No, e d'altra parte questo si faceva al mezzogiorno del Sabato Santo. Sì, era una cosa veramente bella, ma d'altra parte dal punto di vista, diciamo, della liturgia, cioè del tempo liturgico, bisognava ritornare a quello che è veramente la resurrezione del Signore nella notte fra il sabato e la domenica. Prima si faceva così perché i tre giorni, giovedì, venerdì e sabato, il triduo sacro, erano giorni che tutti erano liberi dal lavoro, dalla campagna, eccetera. Oggi le cose sono cambiate, le chiese nostre il Sabato Santo erano completamente vuote per le funzioni della resurrezione e la Chiesa ha creduto, ha fatto bene a riportare quello che è la realtà, cioè il ricordo, cioè la celebrazione liturgica della resurrezione del Signore la notte fra il sabato e la domenica.
Senti, Don Moreno, qui si parla di giovani che si divertivano a sciogliere le campane. E erano tanti, c'era una certa concorrenza. E come venivano scelti da parte dei preti?
No, preti? Era tutta una missione di volontariato. C'era una piccola compensazione, per esempio alla Chiesa dei Cavalieri Monsignor Romeo Galli dava ai giovani qualcosa, insomma, o se non c'erano i giovani c'erano gli uomini della misericordia che venivano lì pagati proprio dal Monsignor Rettore. Nelle altre chiese era tutta una questione di volontariato.
Ma ecco, era veramente affascinante. Descrivici un attimo, se te lo ricordi, quel momento in cui venivano sciolte le campane, come lo interpretavate? In cosa consisteva il fascino dello scioglimento delle campane?
Lo scioglimento delle campane era questo, che si sentiva cominciare a suonare il Duomo e allora immediatamente tutti si attaccavano alle funi, cominciavano una dietro l'altra le campane, dalla più piccola alla più grande, e poi si univano insieme tutti i concerti.
Era fuori un'armonia bellissima.
Sì, sì, veramente. A quei tempi che non c'era tante macchine, in città tutti sentivano il festoso scampanio. Oggi non si sente più perché c'è il rumore delle macchine e questo, diciamo, fascino si è perso.
Ecco. E naturalmente era un fascino anche, diciamo, tirare le funi, attaccarsi alle funi, cambiarsi.
Sì, vero, sì. Anche
questo. Parlano sempre dei giovani, poi c'è anche, qui si parla di Gianni Pinotto, Totò, e di Grifini, di quel tipo lì. Te li ricordi qualcuno di quelli?
Sì, veramente io al cinema ci andavo pochissimo perché avevo molto da lavorare, film ne ho visti pochi, soltanto qualche film musicale veramente bello, insomma. Poi
si senti, qui si parla anche di Corriere dei Piccoli, che nel numero di quella settimana annunciava la lieta novella con il rintocco delle campane. In cosa consisteva?
veramente io non lo potrei dire, so che qualcosa sul Corriere dei Piccoli facevano, ma se dovessi dire nel modo e la maniera con cui si faceva non lo potrei dire perché ecco, non l'ho mai visto.
Però sembra così strano che un giornale, un quotidiano lo dovessimo leggere. Tu pensa un po' se sul Tirreno o parlo Tirreno, la Nazione, sui giornali quotidiani ci fu sulle locandine di questi giornali un giorno anziché leggerci incidente a Marina, sai i caratteri cubitali, no? Oppure drogati si uccide, tu ci leggessi, te lo immagini una bella locandina con scritto domani è Pasqua, sarebbe molto diverso, vero?
Eh sì, veramente sì, ci vorrebbe, ma purtroppo oggi si pensa ad altre cose.
Senti, e parlando ancora di quei ragazzi del dopoguerra, quei ragazzi della parrocchia, c'era il biliardino, c'era anche a quel tempo?
Sì, c'era il biliardino, poi c'era
ping pong,
bellissimo, sì. E tanti che sono oggi, magari i professori universitari venivano nel circolo dell'Azione Cattolica a giocare, si trattenevano, insomma c'era.
Quali erano i punti di ritrovo più, diciamo, frequentati dai giovani nella città di Pisa? Parlo a livello parrocchiale.
A livello parrocchiale c'era San Prediano, che andava molto bene perché subito dopo la guerra aveva un circolo di 60 giovani tra grandi e piccoli. Poi c'era Salesiani da Don Bosco in Via dei Mille, e anche in tutte le altre parrocchie, da un po' più a un po' meno, c'era una bella frequenza giovanile.
Il villaggio dei Fanciulli
c'era, quello fu venuto un po' più tardi.
Il villaggio dei Fanciulli, sì.
A San Francesco, sì. E...
Sì, ho capito. Bene, io direi di ascoltarci a questo punto un bel brano musicale, dopodiché ci risentiremo ancora con Don Moreno Cedefelli.
Thank you.
Bene, Don Moreno, e ora andiamo un attimo a parlare di te, perché così, ecco, è ormai tradizione, ce ne siamo occupati nella prima parte dell'intervista che ti abbiamo fatto. Scusa se ti do del tu, posso?
Diamine.
Senti, e abbiamo parlato, anzi io addirittura, tu pensa, nell'articolo, nell'ambito della trasmissione precedente, ho letto anche un bel articolo, comunicazione, del rettore del seminario, che ho estratto da Vitanova. Insomma, questo prete sa da fare, no? Direbbe il Manzoni a questo punto, vero? Don Moreno, tu hai vissuto, naturalmente niente di meglio che ritrovarti anche dopo, come esperienza, il momento più culminante della vocazione. Era, che giorno era il giorno della tua ordinazione sacerdotale?
Il 10 giugno.
Del 1989, perché questa trasmissione poi andrà anche in replica, come minimo la riascolterai anche fra un anno a Radio Incontro. Senti, dici un attimo quali sono state le tue impressioni, perché veramente io ho visto, ho avuto modo proprio di vedere qui davanti a me proprio una serie di foto molto belle, molto intense. Anche, c'è anche un momento particolare che non ho mai capito, il momento quello in cui sei sdraiato per terra. Sì.
Dunque, prima di tutto il Signore ha dato in quel giorno un giorno bellissimo, pieno di luce e di sole. Io, accompagnato dal mio fratello, dalla mia sorella e dai miei cari, sono andato al Duomo mentre le campane suonavano a festa. Sono entrato in chiesa e ho visto tanta gente. E dopo sono entrato nella sagrestia. Il cerimoniere arcivescovile Monsignor Innocente Franco Barozzi, al quale va la mia incommensurabile riconoscenza dopo l'arcivescovo, perché mi ha preparato lui alla celebrazione, diciamo, del sacro rito, sì, dell'ordinazione. E mi sono vestito con la stola diaconale, sono andato alla sagrestia dei canonici lì fuori ad aspettare. Poi in processione al canto della scuola cantorum, che ha cantato un qualcosa al Divino Spirito, cioè lo Spirito di Dio, che viene chiamato, diciamo, e invocato sul nuovo presbitero, sul nuovo sacerdote. Siamo arrivati all'altare ed ho avuto la gioia di vedere in presbiterio, vicino all'altare, in un genuflessorio, un principe della Chiesa, l'eminentissimo cardinale Mario Luigi Ciappi, dell'Ordine dei Frati Predicatori, mio carissimo amico da oltre 30 anni, che ha voluto onorare con la sua presenza la mia ordinazione sacerdotale. Il sacro rito è cominciato con la celebrazione della Santa Messa e dopo il Vangelo il primo concelebrante, Don Giovanni Santucci, rettore del seminario, mi ha chiamato. Si presenti colui che deve essere ordinato presbitero, Don Moreno Ceretelli. E io ho risposto: eccomi. Sono andato davanti all'arcivescovo e il sacro rito è cominciato. È stato...
Cosa si prova in quell'istante? Cosa provate?
È stata una cosa emozionante. Ho pianto sempre, mi ci sono voluti due fazzoletti, però anche l'arcivescovo era me molto molto commosso. Mi ha ordinato con tanto affetto e con tanto entusiasmo. Io penso che non basterà la mia vita per ricompensarlo di quello che ha fatto per me. Il dono del sacerdozio lo fa il Signore, e lo fa tramite la Chiesa. E la Chiesa chi è? Il Vescovo che conferisce l'ordine sacro. Il momento più emozionante è quando ci prostriamo, cioè tu, Mauro, hai detto sdraiato in terra, sì. Il canto delle litanie dei santi, in cui si invocano tutti, a cominciare dalla Vergine Santissima, prima il Signore, perché il Cristo, lo Spirito Santo, la Vergine Santa e tutti i santi. Dopo si fanno le preghiere sul nuovo eletto, degnati di conservare, benedire e santificare questo eletto per 3 volte. E quello è il momento più emozionante per chi riceve l'ordine sacro. Poi c'è l'imposizione delle mani, anche quella è una bellissima cosa. Dopo l'imposizione delle mani da parte dell'arcivescovo è venuto l'eminentissimo cardinale e poi 57 sacerdoti mi hanno imposto le mani. Ed io li ho ringraziati tutti, perché ogni volta che uno mi imponeva le mani dicevo grazie.
Era come una forma di
infusione del Divino Spirito, cioè nell'eletto, perché riceva la grazia dello Stato.
Certo, 57 mani sono 57 segni.
Eh sì, insomma. E poi, insomma, la continuazione con l'unzione del Sacro Crisma alle mani e tutta la sacra cerimonia poi è proseguita con la celebrazione della Messa e il comunicarsi, sumere il prezioso sangue dal calice e poi comunicare ai fedeli. Cioè, è stata una cosa meravigliosa. Poi
soffermati un attimo, che meravigliosa non... sì, meravigliosa è una parola bellissima, però vorrei che tu in un attimo la descrivessi ai nostri ascoltatori in modo più ampio, ecco, perché
quando ne parlo sono veramente confusa e commossa anche ora. Purtroppo mi si è anche abbassata la voce, non so, forse all'inizio era un po' più brillante, ma bisognerebbe provare quel momento. Oggi sono 30 giorni che io ho ricevuto l'ordine sacro e sono veramente grato al Signore, alla Vergine Santissima, che mi ha interceduto dal Signore questa grazia, ed anche a una figlia della terra da cui proviene la mia famiglia, Campi Bisenzio di Firenze, la Beata Teresa Maria della Croce, una figlia del Carmelo di Santa Teresa, sì, che io ho sempre imparato a pregare fin da bambino perché la mia mamma aveva conosciuta personalmente. Ebbene, al termine del sacro rito l'arcivescovo mi ha dato il bacio di pace e io ho avuto il bacio di pace del cardinale e di tutti i sacerdoti concelebranti.
E anche questo è stato un momento importante.
Importante. Poi abbiamo c'è stata la processione di chiusura attraverso una moltitudine immensa di gente. Arrivati nella sagrestia dei canonici, una cosa meravigliosa è successa. L'arcivescovo ha deposto la mitra e il pastorale, si è inginocchiato davanti a me e mi ha chiesto la benedizione. Poi mi ha baciato le mani consacrate. Lo stesso anche l'eminentissimo cardinale Sciappi.
E non era previsto? Non era?
No, non era previsto, ma
nelle cerimonie.
È stato un atto di profonda umiltà da parte di ambedue, sia l'arcivescovo sia il cardinale, che hanno voluto riconoscere la grandezza del sacerdozio. Ed io
Un sacerdozio che non conosce questo punto limiti, Moreno, perché limiti intendo di capisci, no? Cioè il vescovo che si abbassa, no? È un segno in cui tutti siamo uguali a questo punto.
Ma insomma,
uguali nel segno della fede sto parlando.
Sì, sì, veramente San Pietro quando parla in una lettera dice: voi ai credenti siete stirpe eletta, sacerdozio regale, popolo di sua conquista, parlando al popolo di Dio. Ma il sacerdozio ministeriale è sempre una cosa meravigliosa per chi sente la vocazione, come ho avuto io fin da bambino e che ho cercato di conservare come una gemma nel mio cuore. Purtroppo non l'ho potuto realizzare per via della salute, poi gli impegni della famiglia e poi anche altre cose. Si vede che l'ora del Signore era questa.
Senti, ti voglio fare una domanda troppo importante. Cos'è per te la vocazione? Cioè, cos'è la vocazione in genere? Perché in genere si dice la vocazione al sacerdozio, la vocazione al matrimonio, ma quante vocazioni ci sono? E cos'è la vocazione? Questa domanda mi viene dal cuore.
Sì. Ognuno è sempre un vocato, cioè, vale a dire, riceve una vocazione, perché la vocazione sacerdotale, religiosa, monastica è un qualcosa di particolare che il Signore dà, però questo dono lo fa anche ad altre anime, per esempio quelli che sono chiamati al matrimonio, sia lo sposo sia la sposa, e anche loro hanno una vocazione grande. Perché, come dice San Giovanni in quella bellissima lettera, lo dice per tutti, ma penso particolarmente sia per gli sposi: amatevi gli uni gli altri perché l'amore viene da Dio.
E per gli scapoli? Scusatemi, però.
E per gli scapoli, se faranno una vita integralmente corretta, penso che il Signore li ricompenserà, perché...
Ma anche quella è una vocazione.
Se non si sentono chiamati allo stato religioso o sacerdotale, facendo una vita coerente, diciamo, alla fede, il Signore, penso, credo più che penso, ci sarà anche per loro la ricompensa.
Senti, abbiamo pochissimi istanti, pochissimi minuti, ci siamo persi come sempre, naturalmente. Quando parlo con te ci si perde sempre, parliamo tantissimo, parli tantissimo a te. Un minuto soltanto, dedicato alla fede, un messaggio da dare ai giovani per la fede. Don Moreno Celletelli, adesso sei sacerdote, quindi te lo posso chiedere, una cosa del genere.
Io dico questo. Bisognerebbe che i nostri giovani la fede l'abbiamo avuta, l'abbiamo tutti da Dio, però bisogna, è come una lampada, bisogna custodirla, cioè, e anche cercarla, perché se non la si cerca la si perde, cioè vale a dire, è una cosa che va tenuta come una lampada. Proprio in questi giorni, parlando nella prima lettura di una messa, diceva: abbiamo un tesoro in vasi di creta. Sì, questo tesoro in vasi di creta è la nostra fede. Questa fede bisogna tenerla stretta perché non si rompa il vaso di creta e non sparisca. E allora come si fa? Bisogna alimentarla con la preghiera. Bisogna cercare e bisogna soltanto avere una profonda umiltà, perché è nell'umiltà che si trova Dio e nella semplicità. Il Signore lo dice chiaramente nel discorso delle beatitudini. Certo. Cioè, ci sono tante cose che dice, è proprio lì che si trova il fondamento della nostra fede, l'umiltà. Benissimo. E la semplicità. Grazie.
L'umiltà, no? E la semplicità, senti, con queste parole, sciogliamo a questo punto le campane, simbolicamente, vero? Non sciogliamo queste campane, la facciamo una Pasqua, magari anche fuori zona, fuori tempo. Un saluto lo facciamo fare grosso da parte di Don Moreno Ceretelli, che ringraziamo veramente per queste parole.
Sì, grazie.
Hai ascoltato Il lungo respiro. In studio Mauro Bertocchini, Don Moreno Ceretelli. Dagli esterni l'amico Paolo Gianfaldoni.